E dall'Australia e dal discorso sul multiculturalismo, che riprenderemo più tardi, spostiamoci adesso all'Italia, alla politica italiana. Parliamo appunto di politica con Matteo Vergani, ricercatore alla Deakin University. Buongiorno Matteo, ben ritrovato qui su Radio SBS.
Ciao Carlo, ciao Francesco, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
Allora Matteo, cominciamo questa settimana dal Movimento 5 Stelle, scosso da una parte dal caso Cassimatis a Genova, che ha sollevato ipotesi di nuove scissioni, e dall'altra dalle polemiche sulla gestione interna del blog peppegrillo.it. Allora, caso Cassimatis, Beppe Grillo in persona ha annullato la sua candidatura sostenendo "io sono il garante", nonostante avesse vinto il voto online. Allora, una settimana veramente al calore bianco per il movimento. Che cosa sta succedendo?
Sì, il Movimento 5 Stelle è scosso da faide interne in questo momento. C'è stata anche la formazione di Alternativa Libera, che è un soggetto politico che mira a riunire i fuoriusciti o gli scontenti del Movimento 5 Stelle, al quale hanno già aderito 5 deputati, tra cui Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni e Turco. Certo, non è questa la prima iniziativa in cui diciamo una parte del Movimento 5 Stelle cerca di formare qualcosa di nuovo, dopo essere diciamo scontenti di come funzionano le cose dentro il movimento pentastellato. Un esempio è il recente lancio della lista civica Effetto Parma, lanciata dall'ex Movimento 5 Stelle Pizzarotti, sindaco di Parma, emulata in questi giorni a Genova in seguito alla vicenda a cui facevi riferimento.
Ecco, possiamo ricostruirla.
Esattamente, è successo in breve che Beppe Grillo, dopo le elezioni comunarie, quindi dopo che gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno eletto Marika Kallimatis a candidato sindaco, cos'è successo? È successo che Grillo dall'alto ha calato la decisione di scomunicare o comunque togliere dalla gara Marika Kallimatis e di mettere il secondo arrivato Pirondini. Questo ha scatenato ovviamente delle proteste tra chi era più vicino a questa candidata, e alcuni militanti starebbero addirittura organizzando, quello si legge sui giornali, una manifestazione di protesta sotto casa di Grillo sulla collina di Sant'Ilario. È interessante, un'altra gatta da pelare per Grillo è quella della autorialità all'interno del suo blog, nel senso che c'è una causa di diffamazione che il PD ha fatto partire contro Grillo, perché nel blog di Grillo c'era stato scritto che la Boschi e Renzi erano stati corrotti all'interno di un caso Tempa Rossa, di cui avevamo parlato anche qui su Radio SBS. Bene, i due non furono nemmeno indagati e quindi Renzi ha colto la palla al balzo per querelare Grillo. Ecco, si è scoperto che Grillo dice di non essere responsabile di ciò che viene scritto nel blog, a meno che non ci sia la sua firma sotto. Lui dice: no, il blog mio l'ho donato ad una comunità online.
Senza però dirlo.
E questo ovviamente crea delle interessanti, a parte un gioco legale di scatole cinesi dietro, non si capisce bene chi ci sia dietro a appunto chi scrive i post non firmati su blog, e in secondo luogo ovviamente è un problema di responsabilità, poiché ovviamente chi scrive una notizia falsa su un quotidiano ha una responsabilità amministrativa e legale su quello che viene scritto. Su un blog di questo tipo è diverso, quindi è chiaro che diventa più difficile capire chi è responsabile di notizie false.
Matteo, passiamo alla legge Severino, che torna protagonista della politica italiana per il caso Minzolini, che a catena apre la strada al ricorso di Berlusconi alla Corte di Strasburgo. Il Senato ha respinto la richiesta di far decadere dalla carica di senatore Augusto Minzolini di Forza Italia con 137 voti contrari. La richiesta era stata approvata a maggioranza assoluta dalla Giunta per le immunità del Senato lo scorso luglio, ma per diventare definitiva avrebbe dovuto essere confermata anche dall'Aula. Quali sono i risvolti politici della vicenda, Matteo?
Certo, i risvolti politici sono enormi e è successo qualcosa di grosso in questa votazione, perché il Senato ha votato contro la decadenza del senatore di Forza Italia Minzolini, la cui situazione era molto simile a quella di Berlusconi, e Berlusconi invece, il Senato aveva votato per la decadenza di Berlusconi nel novembre 2013, nella famosa votazione. Quindi, diciamo, c'è una contraddizione tra queste due votazioni.
Anche in questo caso siamo di fronte a una condanna.
Assolutamente, siamo di fronte a una condanna, però è interessante, ecco, quello che dici tu, una condanna precedente all'introduzione della legge Severino, esattamente come nel caso di Berlusconi. Quindi che cosa significa? Significa che in un caso, in quello di Berlusconi, è stata presa questa decisione come come un qualcosa di amministrativo, come una conseguenza naturale dell'applicazione della legge Severino. Nel caso di Minzolini invece evidentemente qualcuno all'interno del PD, perché sono stati determinanti, è stata determinante la scelta di lasciare libertà di voto all'interno del PD e poi la scelta di alcuni senatori del PD di votare a favore, di votare per difendere Minzolini. Ecco, questo sta creando ovviamente un grande dibattito per due questioni principali. La prima è che sembra esserci stato uno scambio di favori tra Forza Italia e il PD dopo il salvataggio di Lotti, perché il giorno prima di questa votazione il ministro Lotti era stato salvato anche grazie non ai voti di Forza Italia, attenzione, ma ai voti di ALA, dei verdiniani, quindi di alcuni fuoriusciti da Forza Italia, era stato salvato da una mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle. Il giorno successivo, appunto, Minzolini è stato salvato dal PD, quindi qualcuno ci ha letto una sorta di voto di scambio. La ripercussione può essere molto importante anche per la Corte di Strasburgo, che sta valutando il ricorso di Berlusconi, perché Berlusconi è andato in Europa a dire è illegale ciò che hanno fatto perché il reato di cui sono stato condannato è accaduto prima dell'introduzione della Severino e non ci può essere retroattività. Bene, in questo caso, visto che Minzolini è stato salvato, Berlusconi dice: la mia decisione è stata politica, non è stata semplicemente un'attuazione amministrativa della legge, quindi vorrei che venisse riconsiderata.
Ecco, ricordiamo appunto Augusto Minzolini, condannato a 2 anni e 6 mesi per peculato, situazione simile in un certo senso a quella di Silvio Berlusconi. Tu hai detto che una delle spiegazioni è stata, una delle letture, della caduta è stata una specie di scambio di favori in aula, ma c'è anche una lettura molto più ampia che vede Berlusconi protagonista?
Beh, sicuramente, perché se questo voto dà un segnale alla Corte di Strasburgo e in qualche modo aiuta Berlusconi ad ottenere una rimozione di questa sua sanzione, che è quella della sua incandidabilità sostanzialmente, questo potrebbe aprire uno scenario in cui il PD e Berlusconi potrebbero tornare ad allearsi in funzione anti-Movimento 5 Stelle.
Spostiamoci ora sulla decisione del Consiglio dei Ministri di abolire i voucher. Da sabato 18 marzo non è più possibile acquistare i buoni lavoro che potevano essere utilizzati per pagare prestazioni di lavoro occasionali e sui quali la CGIL aveva richiesto un referendum. Matteo, puoi spiegarci questo cambio di rotta?
Sì, dunque, potrebbe sembrare che il governo Gentiloni ha preso una decisione diversa rispetto al governo Renzi, in contrasto, in realtà è molto in continuità. Cos'è successo? Martedì 14 il Consiglio dei Ministri aveva scelto la data del referendum promosso dalla CGIL. Si sarebbe dovuto votare su due cose: innanzitutto sui voucher, su questi buoni lavoro, e in secondo luogo sulla responsabilità sugli appalti. Bene, il 28 maggio sarebbe dovuto essere la data di questo referendum. La Camusso aveva chiesto immediatamente di accorpare la data del referendum con le elezioni di giugno, in questo modo innescando una miccia pericolosissima potenzialmente per Renzi e per il PD, perché un'altra sconfitta a un referendum dopo la sconfitta del 4 dicembre avrebbe potuto essere molto negativa sulla campagna elettorale di Renzi. Quindi cosa è successo? Che venerdì mattina il governo ha approvato un decreto legge per l'abolizione completa dei voucher, sia per le imprese sia per le famiglie, quindi ha disinnescato totalmente la parte più importante del referendum. La Camusso ha esultato, ovviamente era contenta, la Confindustria ha parlato di un gravissimo errore, quindi ovviamente le parti sociali sono divise. In politica le reazioni sono state tutte molto sospettose, sia da destra sia da sinistra. L'interpretazione è stata che il governo Renzi, il governo virgola e Renzi, che è un po' il burattinaio di questo governo, in tanti lo vedono come tale, temeva la consultazione della CGIL così tanto che per non perderla nuovamente ha preferito disinnescarla. E infatti Gentiloni ha commentato che è stato azzerato il referendum divisivo e ha promesso anche una nuova norma in tema della responsabilità solidale negli appalti, quindi il secondo tema del referendum. Quindi stanno facendo di tutto per far sì che appunto questo referendum non si tenga e non ci sia un altro voto contrario al governo, a quello che è stato il governo Renzi.
Giornalista Luca Butura diceva: abolire i voucher è come abolire le autostrade perché la gente va a 300 all'ora. Come funzionano i pagamenti dei voucher?
Sì, i voucher sono una modalità di retribuzione del lavoro occasionale, quindi sono prepagati e erano stati introdotti dal governo Monti e sostanzialmente volevano fare in modo che le categorie più deboli del mercato del lavoro, quindi le colf, le badanti, questo tipo di categorie, emergessero dal mercato nero. Quindi si utilizzassero per pagamenti per un massimo di 5.000 euro all'anno di queste categorie. Poi il governo Letta l'ha ampliato, quindi non solo più per le prestazioni di lavoro occasionali, ma anche per altri tipi. E poi il governo Renzi ha alzato da 5.000 a 7.000 euro il limite di utilizzo dei voucher, quindi aprendo il campo a usi impropri di questi voucher, quindi diciamo che venivano sostituiti a contratti lavorativi veri e propri, e questo è stato il motivo per cui i sindacati poi si sono ribellati, hanno chiesto un referendum.
Con anche la contraddizione incredibile che la CGIL, che ha chiesto questo referendum, è una delle organizzazioni in Italia che usa di più i voucher come sistema di pagamento. Allora, ma di questo purtroppo non possiamo parlare in questo nostro appuntamento. Matteo, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, appunto la prossima settimana.
Grazie, ciao a tutti.
Grazie Matteo.
Questo era Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo, linee aperte al 1300 799 626 per parlare con voi questa mattina di multiculturalismo.